Lode, 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 amen, alleluia. La catechesi di oggi l'ho fatta proprio l'anno scorso, mi pare, al seminario. È una catechesi datata 27 anni fa, quando iniziò la fraternità, e poi l'ho ripresentata a questo seminario di effusione dello Spirito e la ripresento stasera. È un ripasso per chi la ricorda, per chi non la ricorda. E si parla dei pozzi. Mi è venuto in mente che la volta scorsa, proprio a Momo, nella giornata di ritiro, ho parlato dei pozzi di Isacco e della necessità di scavarci un pozzo. E non possiamo stare a campare con l'acqua piovana. L'acqua piovana poi non piove, periodi di siccità, e quindi ci inaridiamo. E siamo nell'aridità, siamo nel deserto, siamo cose, perché campiamo di provvidenza, di sussistenza, che va bene, bisogna credere nella provvidenza, ma dal punto di vista spirituale invece bisogna scavare un pozzo, almeno uno, un pozzo dove attingere l'acqua viva. E questa parola che c'è nella scrittura, quando gli Israeliti uscirono dall'Egitto, arrivarono a Elim, dove ci sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua ed è tratta dal libro dell'Esodo 15-27. Ma questa parola addirittura è ripetuta nel prossimo libro, quello dei Numeri, dove dice: partirono da Mara e giunsero ad Elim. Ad Elim c'erano 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono. Partirono da Mara, l'acqua erano amare, e Mosè invocò il Signore, il quale gli indicò un legno, lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. E 12 pozzi e 70 palme. E 12 è il numero delle tribù di Israele. 70 è il numero delle popolazioni conosciute 3.000 anni fa. E le nazioni della terra erano 70. Ciò significa che quest'acqua è per tutti le nazioni, e tutte le nazioni poi dovranno attingere a quest'acqua viva che è quella del Signore Gesù, della sua parola. Quest'acqua è amara e diventa dolce grazie al lancio di questo legno. I padri della Chiesa, ma anche il libro della Sapienza, ci dice chiaramente che è il legno della croce. Quindi, e la felicità allo stato puro o al 100% non esiste. C'è questa felicità che è un po' annacquata da qualche cosa, ma noi possiamo renderla. A volte noi beviamo delle acque amare e la nostra vita a volte può diventare amara. E come dice Noemi, non chiamatemi più Noemi perché la mia vita è stata segnata dal lutto, chiamatemi Mara, cioè amara. Ma invece le difficoltà che noi viviamo, tutti noi, chi più chi meno, abbiamo delle difficoltà, delle cose che non vanno. Se ci lasciamo prendere da questo flusso, di cose negative, noi moriamo. Moriamo spiritualmente e ne attiriamo di altre, questo è il danno. E la vita diventa sempre più amara. Lo sappiamo, piove sul bagnato, il cane morde chi ha il vestito già strappato. E il segreto è proprio lodare per queste difficoltà. Difficoltà che abbiamo, lodare, benedire il Signore per questo, sapendo che il bello deve ancora venire, sapendo che il Signore ha preparato un domani ancora più bello di quello di oggi, anche se razionalmente noi non lo possiamo capire. A me piaceva quando studiavo filosofia, tesi, antitesi e sintesi, tutto spiegato, ecco, nella teoria. Poi nella realtà le cose sono diverse e queste cose diverse noi le possiamo cambiare e queste acque amare della nostra vita, le possiamo cambiare in dolce proprio gettando il legno della croce. Il legno della croce che sappiamo non è una malattia, non è una cosa, ma sono quelle difficoltà che noi incontriamo nella nostra vita, che anziché lasciarci risucchiare da queste, ricordiamoci come Gesù ha camminato sull'acqua. Gesù cammina sull'acqua, l'acqua che è la casa, il lago chiamato anche mare, è la casa degli spiriti, dei diavoli, del male, e non riesce a risucchiarlo. Chi di voi che può camminare sul mare? Nessuno dal punto di vista naturale, ma dal punto di vista spirituale, noi possiamo camminare sul mare, noi possiamo camminare sul male. Non c'è il male, non ha la capacità di risucchiarci e di farci morire. Ecco allora pescare quello che ci ha detto il Signore, tirare fuori dal male le persone e portarle verso una condizione divina. Noi siamo nati per la felicità e questa felicità, domani lo vedremo con le beatitudini, Gesù parla di come promette la felicità. Beati voi, dicendo proprio a quelle persone che vivono condizioni disagiate, il Signore arriva per renderti felice, per darti la beatitudine, per darti quella condizione proprio divina. Perché non è stare felici, contenti, e se potessi avere 1.000 lire al mese, contentati e chi si contenta gode. No, 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 no. È proprio una pienezza cui noi siamo chiamati a vivere. Questo non ci sono sconti per nessuno. Poi ognuno sceglierà. Quello purtroppo tante volte è quello che uno pensa. E quindi arrivano e ci sono queste 70 palme cui dobbiamo essere noi. La palma è un albero che tiene fermo il terreno. Tiene fermo il terreno con le radici che prendono acqua e con le foglie fa ombra e con i datteri dà forza. Mangiate 3 datteri al giorno e vedrete come la vostra vita cambia, fanno bene. Quindi ecco l'invito. E che sono queste palme? Queste palme siamo noi all'interno di una comunità, della comunità ecclesiale, della comunità familiare, della comunità amicale. Ci sono persone che sono bipolari. Il bipolarismo dello spirito è in mezzo a noi. Vedete, ci sono persone che come i bipolari, lode, lode, lode. Ci sono momenti in cui pregano cose, ci sono momenti in cui quell'aridità, cosa, e quindi vivono questa altalena. È una patologia, però dobbiamo uscire da questa patologia. L'uomo, vi ho detto ieri, è responsabile. Delle persone con cui si relaziona, è responsabile della propria vita. Quindi noi tutto posso in colui che mi dà la forza. Quindi scegliere, scegliere di essere questa palma, di essere una persona sicura, come Pietro, mi ricordate ieri a proposito dell'amore, tu sei roccia. Tu sei una roccia, cioè su questa roccia, che poi è Gesù, costruirò la mia chiesa. La chiesa non è costruita sugli uomini, ma sulla roccia che è Cristo. La nostra vita, noi che siamo credenti in Gesù, dobbiamo costruirla sulla roccia inamovibile che è Gesù. Soffiarono i venti, ci furono le tempeste che ci sono per tutti, ma la casa non crollò. Tante volte quando volte lo sentiamo dire, ecco, vedi, sono stata alla Tuil, torno dalla Tuil e che succede? Il patatrac. Forse era meglio che non ci andavo. Questa è l'ignoranza diabolica. Perché il Signore ti ha fatto andare alla Tuil? Perché ci sono alcune cose che noi dobbiamo attraversare, il karma, lo dobbiamo attraversare. Quando l'ho detto, l'esempio più lampante è quando mio padre mi disse di Aristide, mio fratello, che sarebbe stato paralizzato, cosa, e dico, ma non poteva evitare? No, l'ha dovuto attraversare, dicevano ti salverai. Sono cose che noi dobbiamo attraversare. Ecco che allora, stasera, noi siamo qui perché magari stiamo attraversando un periodo, non ti mangiare le unghie, stiamo attraversando un periodo e quindi questo essere qui stasera, il Signore viene a darci la forza per attraversare questo momento, attraversare questo, ma meno male che va la fraternità con le cose che è successo, meno male che va la fraternità, appunto, dato che doveva capitarti tutto questo e che dovevi attraversarlo, ecco allora il dono della fraternità, il dono di fratelli che ti danno aiuto, supporto per attraversare questo periodo. Teniamolo presente, essere palme, essere inamovibili e quindi portare frescura alle persone, portare frescura alle persone con cui ci relazioniamo e non invece asfissiarle e portare frutti dolci, datteri, portare frutto, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Sono i 9 frutti dello Spirito. Ecco, e l'abbiamo detto tante volte, la fraternità è un luogo di passaggio. Ci sono persone che arrivano, si remunnano, si puliscono, mangiano, bevono, si cambiano di abito e vanno via. Ma va bene, va benissimo, senza dire, vieni quella. Proprio stamattina parlavo con mio fratello Antonio, stasera o ieri sera, mi confondo, di alcune persone che sono venute, si sono valorizzate, cose poi sono andate, uscite, battendo la porta, ma va bene, va bene. Noi siamo un'oasi, siamo una palme. Poi ci sono alcune persone invece che scelgono di rimanere e diventare palme, scelgono di rimanere e diventare palme, quindi persone solide, persone stabili, persone che danno frescura. Allora, ci sono persone che ti asfissiano, quelle persone poi che addirittura si attaccano qui e ti... Io qui c'ho una cicatrice, tra l'altro, vedi quante sei miracoli, ti si attaccano, e ci sono altre invece persone riposanti, che ti riposi, ti invitano a cena, ti riposi, mangi, altro, oltre ogni dieta, ogni cosa, niente pane, niente pasta, niente dolci, mia cognata. Va bene, però ci sono alcune sere che devi infrangere, dove vai a casa, anche Gesù andava a casa di Marta, Maria, Lazzaro, e Marta era brava a cucinare, lo dice anche la scrittura, e il Talmud con le sue ricette. Quindi abbiamo bisogno di questo, perché insomma, ecco qua allora i frutti, persone che ti asfissiano e persone che ti danno frescura, che ti danno datteri, che ti danno cibo dolce, bello. Quindi questi 12 pozzi sono stati individuati. Questi pozzi tutti cominciano con la P, 12, ma io stamattina guardando questa catechesi ne ho aggiunta un altro, quindi sono 12 pozzi e un 13° pozzo. Oggi è l'anniversario della morte di mia madre. 18 anni fa. No, la morte è avvenuta il 17, dove lei ha lasciato fisicamente il corpo, ma 2 giorni prima mia madre è venuta a dirmelo. Io, buonasera, io stavo riposando e ho avuto questa immagine di mia madre che mi diceva: io me ne vado, tuo padre ti ha lasciato tanti soldi, io ti lascio la mia presenza. Io ho detto: mamma, mi sono alzato, ho detto: sarà morta. Sono andato e c'era Caterina, mia madre riposava, ma poi non si è svegliata più. Era giovedì, poi è morta sabato alle 3, come si dice, tutti i devoti della Madonna. E la mattina io avevo pregato per lei e ho avuto questo passo, l'ho ripreso adesso, questo passo che dice: E io ho manifestato la tua gloria sulla terra, portando a termine l'opera che mi aveva affidato. Innalzami ora accanto a te, dammi la gloria che avevo accanto a te prima che il mondo fosse. Giovanni 17, 4, 5. C'è un'opera, è un progetto, quindi P, progetto. Noi non siamo venuti a caso. Noi siamo venuti per fare un progetto. Quando la mattina io ho letto questo passo, ho detto, Bonasera, allora è in partenza la mamma. Ma ha detto, ma che opera ha fatto, che progetto ha fatto? A parte sposare un uomo ricco e campare tutta i Cariglia, tutta la famiglia, e fare una famiglia normale, quattro figli, collaborare con l'impresa di suo marito, niente di straordinario, a parte la preghiera. Ecco, noi quando pensiamo a un progetto, che siamo qui, pensiamo che dobbiamo fare chissà che cosa. Beh, io faccio un'opera, sarò santo, quindi, ma nella norma, noi viviamo, ecco, il progetto è esserci, vivere una vita in comunione con Dio, già su questa terra. Ecco qual è il progetto. Poi che noi diventiamo dei grandi santi, che noi facciamo un centro olistico come Giovanni, che è un faro illuminante nella città di Roma, che lei, signora, dirige questo gruppo come un faro illuminante nella religione della città. Vanno bene, ma sono cose secondarie. Il progetto è essere qui ed essere comunione con Dio. Ecco allora P, progetto. E mi è piaciuto, l'ho preso, l'ho ripreso, quello che era il modello della vita di Gandhi, che può essere anche il nostro. Gandhi scrive: comportati sempre seguendo l'amore e l'armonia, e non lasciare che i frutti delle tue fatiche ti vincolino in alcun modo. Vivi la vita consacrandola ad un progetto e rinuncia a tutti i riconoscimenti che potresti ottenere con le tue imprese. In ogni tuo atto sii sempre consapevole dell'esigenza di servire Dio e il tuo prossimo. È bellissimo. I riconoscimenti che potresti ottenere con le tue imprese. Gesù dirà: non avrai nessun riconoscimento se segui me, anzi, se tu segui me andrai contro il sistema e il sistema ti si rivolterà contro. Quando noi abbiamo qualche piccola persecuzione, invece di dire: Signore, ma io sto lavorando per te, devi dire grazie a Gesù, perché quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi. E non avere nessun riconoscimento, dice Gandhi, e Gandhi sappiamo è quello che ha passato per riuscire a liberare il suo popolo, è quello che noi dobbiamo fare anche noi. Ed ecco allora il P, questo aggiungere, questo progetto che noi abbiamo. E poi ecco quelli canonici che io ho, primo pozzo. Preghiera. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e suppliche nello Spirito. Gesù è stato chiaro, pregate e fa l'esempio della pregate incessantemente. Sempre, continuamente. Come si fa a pregare? Che allora qui capiamo che non è dire preghiere in continuazione, ma vivere, questa si dice di San Francesco, che non era un uomo che pregava, ma era lui la preghiera. Riuscire ad essere sempre in comunione con Dio. E allora qui entra il respiro. Cioè, se noi, il respiro è l'unica funzione del nostro corpo che va in automatico, ma allo stesso tempo lo possiamo guidare. Se noi riusciamo a ricordare, a fare memoria, a fare consapevolezza che il nostro respiro è il respiro di Dio e noi in qualsiasi cosa che facciamo possiamo sentire questa presenza di Dio nella nostra vita attraverso questa preghiera, che non è dire preghiere, ma avere sempre questo anelito. Ecco, si parla di suppliche, la parola alla lettera è carezzare il volto. Come si fa a carezzare il volto del Signore? E quindi è la preghiera interiore, è la meditazione, che non è un optional, no, no, a me non mi piace, ma è una caratteristica della nostra vita. Secondo pozzo è la parola di Dio. E qui in questo schema citato più volte che la parola di Dio guarisce, la parola di Dio. Qui invece ho messo due passi, avendo a conforto le scritture sacre che sono nelle nostre mani. E poi ecco, confortandoli così con le parole della legge e dei profeti. Sono due citazioni di prima e seconda Maccabei. Conforto. Oggi ad Arezzo si celebra la festa di Arezzo, che è la Madonna del conforto. Il conforto non è la consolazione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere confortati nelle cose, nelle varie cose che viviamo, nelle anche difficoltà, dispiaceri. Ecco, la parola di Dio, se tu leggi la parola di Dio, questa parola di Dio può confortarti. Poi la parola di Dio è guida, è lampada, è guarigione, è liberazione, tutte quelle cose che noi usiamo quando facciamo i nostri incontri di preghiera di guarigione, ci sta. Ma principalmente la parola è conforto. Io quando vado a letto, prima mettevo la Bibbia, adesso ascolto i Salmi, che sono le preghiere per eccellenza nella scrittura, i Salmi che mi confortano a volte dalle delusioni, dalle cose, dalle false aspettative che ho avuto, in modo che io posso entrare nella notte senza portarmi questi pensieri o queste cose, questi salmi, 5 minuti il tempo che mi metto il pigiama, tutto qua, non è che faccio, ti fanno entrare in questo conforto e ti senti veramente confortato dal Signore, perché la parola di Dio è, ricordiamocela, è presenza reale di Dio. Andare a letto, ieri sera Tinti mi ha fatto perdere tempo, mi sono cominciato il libro di Ken Follett, ma dopo una ventina di pagine ho detto no, devo smetterla, quindi ho chiuso, ero già in pigiama quando ho cominciato a leggerlo. Allora, detto, boh, ormai il tempo si è fatto breve, il tempo a nostra disposizione, e quindi sentire il Salmo 23, il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Gesù, io mi addormento. E tu mi dai nel sonno, io sono tuo amico. Il segreto è questo: è avere buoni amici, e si dice a Palermo: capi piccioli amicizie, va in culo a giustizia. Chi ha soldi e amicizie, va in culo alla giustizia. Non so come si traduce. E se noi abbiamo come amico Gesù, mentre noi dormiamo, lui ci dà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno e ho scoperto anche quello di cui non abbiamo bisogno, ma che abbiamo chiesto. Il figlio prodigo non aveva bisogno di tutti quei soldi, perché poi ne ha fatto, però il padre gli ha dati lo stesso e gliel'ha chiesti. E poi aggiusto, poi io ho capito che il Signore ci dà tutto. È importante essere amico o essere figlio. ricordate il figlio prodigo? E addirittura lo insulta suo padre. Tu per me sei morto! Dammi i soldi! E il padre gli dà, sapendo che avrebbe fatto una brutta fine. Poi l'ha aspettato, cosa? Quindi ti dà tutto quello che vuoi. Ma sapete qual è il limite? Che tu non ci credi. E Padre Giuseppe dice sempre: credici! Credici! Ho urlato così, così lo ricordiamo. Ma schiaccia una cicarietta. Credici, credici, perché siamo noi l'ostacolo alla realizzazione. Leggete Deville, bravo, questo autore americano, e dice: prima di addormentarti, sogna vividamente quello che vuoi, addormentati sognando quello che vuoi, immaginando quello che vuoi, non immaginando, Maria, come faccio a dire il crociera, guarda, ho tutti i pensieri. No, immaginati quello che vuoi e nella notte il tuo amico te lo darà. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Credici. Va bene così, credici. Parola di Dio. E il terzo pozzo, penitenza, che non è la confessione canonica. Noi abbiamo bisogno di persone che sono testimoni con cui parlare del nostro vissuto negativo. Adesso vai dallo psicologo, così va bene, va bene. Persone testimoni, perché noi abbiamo bisogno di parlare male di noi stessi. Le cose è inutile che ce le teniamo dentro, però devi scegliere una persona, diceva San Francesco, non tenerti dentro le tue cose, parlane con un confratello e poi quando passa il prete ti confessi. Abbiamo bisogno di la logoterapia. Purtroppo molte volte tiriamo sempre in ballo. Scegliti un amico, un'amica, persone che sono testimoni, persone che sappiano ascoltare, non persone che sanno sentire, cioè il sentire con le orecchie, l'ascolto è col cuore. E poi respiraci sopra. È la grande guarigione. Il pane eucaristico, pane eucaristico, che non è fare la comunione. C'è questa parola: chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora meglio in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Giovanni 6, 56, 57. Fare la comunione significa pane eucaristico, quindi fare come Gesù, vivere, vivere per gli altri, vivere per Gesù e Gesù vivere per gli altri. Ieri sera il Signore ce l'ha ricordato, la parola che ci ha dato è quello: fate questo in memoria di me, che non significa noi l'abbiamo adulterato nella religione, le persone brave. E hanno invece il bollino di qualità, ricevono la comunione, ha già fatta parte mia, sono a posto, vado in paradiso. No, non è questo. Gesù chiaramente non intendeva questo. Gesù intendeva chiaramente: fai la comunione, fai questo in memoria di me, fai come me. Chi mangia di me vivrà per me. Quindi, ecco, siamo mandati e a farci mangiare dagli altri. Mentre nella religione, ecco qua, figurati se non si bloccava. Mentre nella religione noi facciamo la comunione e ci disinteressiamo degli altri. Ho fatto la comunione per la mia perfezione spirituale. Poi ci sono quelli che la comunione spirituale, che non possono farla fisicamente, si collegano, va tutto bene spiritualmente, ma non è questo. Vivrà per me. Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e l'asciugatoio, ecco la lavanda dei piedi, che è l'altra parte del pane eucaristico, cioè servire i fratelli. Quinto pozzo, presenza di Dio: camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi, cioè sentire la presenza del Signore sempre. c'era Elia, c'era Eliseo, che dice: io sto per il Signore, che io sto alla tua presenza, io sto. E sentire sempre il Signore accanto a sé. Questa è la presenza di Dio. Al di là dell'andare in chiesa, che è sempre un luogo santo, al di là cioè Gesù è sempre con me, sentirlo. Tra l'altro, gli ha detto: io sono con voi sempre, sino alla fine del mondo. Quindi sentire questo Gesù è accanto a noi. La passione di Cristo, passione. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. E noi siamo tutti devoti della Divina Misericordia. La Madonna, Suor Faustina, al numero 49 del diario, 449, dice: sii coraggiosa, non temere gli ostacoli ingannevoli, ma considera attentamente la passione di mio figlio, e in questo modo sarai vincente. E questi miei amici di Novara sono patiti di Ben-Hur e di Gesù, la passione di Gesù di Mel Gibson, le lacrime che si fanno, e quante volte mi hanno invitato a vedere, fino a quando vediamo Ben-Hur va bene, ha invitato a vedere questa cosa cruenta, ma non è questa la passione del Signore. Gesù ha patito 15 ore, dopo 15 ore è morto. Cioè, ci sono persone, ieri mettevo su Facebook quella giornalista che è morta di fame con il digiuno, 200 e passa giorni, che non sono 15 ore. E il dolore di Gesù. Io ho fatto per ben 2 volte il ritiro alla Tuil, no, una volta alla Tuil, una volta mi pare che era presto, non mi ricordo, comunque 2 volte, sulla passione del Signore. La passione secondo Giovanni, perché è piena di riferimenti spirituali per la nostra vita. Difatti dice: medita, medita, considera attentamente la passione di mio figlio e sarai vincente. Meditare la passione, no, che non è la Via Crucis. Io all'ultimo, quando facevamo la Via Crucis in convento, mi mettevo gli auricolari per sentire meglio, dicevo, ma proprio per non sentire Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. E poi la sera stessa, che era un venerdì, quindi venerdì di Quaresima, dove in convento si dovrebbe fare penitenza, mancava al cantante, mancava la maionese, l'ho già detto. Mancava la maionese, comunque il nodo cominciò a fare. E la maionese, è possibile che non c'era maionese in frigorifero? Perché? Santa Madre dei Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Poi manca la maionese e apriti cielo. Gli inganni della religione. Che non è questo. Quindi, medita attentamente la passione. C'è un mucchio, leggete, io ho fatto questa catechesi, le trovate sul sito, meraviglioso di come il Signore in tutto fa delle risposte d'amore. Settimo pozzo, la provvidenza. Gesù è stato chiaro: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale più del cibo, il corpo. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano, non filano. Ecco qui la parola chiave. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno date in aggiunta, che alla lettera mi saranno messe davanti. Quando io sono uscito dal convento, diverse persone mi hanno detto: come farai a campare? E prima c'avevi il cibo assicurato in convento. E io mi ricordo quella sera sono andata alla preghiera di Oledio e ho detto: Signore, dammi una risposta. E io mi ricordo quella sera Laura Piantanida, che, non dà, che ha un bel carisma di apertura a taglio, ma lei è timidina. E aprì la scrittura e diede proprio questo, questo passo. Non affannatevi per la vostra vita, Guardate gli uccelli del cielo, gli grilli del campo, non lavorano, non fanno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto ti sarà messo davanti. Ed è vero, funziona così. Però c'è una condizione: cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Cercare il regno di Dio, che non significa questo regno fantomatico, il regno di Dio significa vivere nello Spirito, tutto qua. E vivi nello Spirito e dai agli altri non quello che si meritano, ma quello di cui hanno bisogno. E a quelle persone che il Signore ti manda intorno. E ecco, oggi ne parlavamo con la famiglia. Queste persone che ti intorno e che le giudichiamo, questo va bene, questo non va bene, chi sei pazzo, chi non è pazzo, chi sono, e ci sta, mentre mia figlia, ma che dici? È la santa, i miei nipoti. Non funziona così. Per i figli, i nipoti, chiudiamo un occhio, chiudiamo l'altro, facciamo la lobotomia e non ragioniamo più. E per gli altri, sul filo del rasoio. No, 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 no. Questi mi hai dato. Te immagini? A questi, con questi io devo vivere lo spirito. Amatevi così come io ho amato voi. Pina, è una polemica, no? Questa è la verità. E appena mi saluta, mi dà sempre, mi ha dato le chiacchiere, dolcetti, un libro, cose. Però allo stesso tempo è polemica. E c'è sempre qualcosa che non va. Simona Ritano, ex mamma di Bubba, la sei, sai perché? Che è distesa nel letto e dice che sta male. Faremo il terzo funerale oggi. Due persone sono morte a Palermo, due, non c'è due senza tre. Il Signore me l'ha messa accanto, la devo amare. È facile amare mia nipote, gioia del mio cuore, la adoro. Oppure la mia pronipote, la cavalla. Bizzarrita, l'adoro, però è facile amarle loro. Io devo amare Simona Ritano e devo amare Francesco Ferri, te lo raccomando, che ogni giovedì c'è l'appuntamento dal dentista adesso, va bene, tanto discorso. E Pina, così polemica, ma ti pare che sono soltanto questi qua? Dovunque vado, questi il Signore mi ha dato e questo è vivere nello Spirito. Attenzione, cercate il regno di Dio. E questo è la sua giustizia a queste persone. E c'è un antico proverbio che citava la mamma, e bisogna baciare le mani a chi se li merita tagliate. Questo è un po', come non è proprio il massimo, però è così. Vivere, cioè, questo il Signore mi dà accanto. Questo. Margherita, Sacavalla, Sonia, Simona. Questo il Signore mi dà e questo io devo amare. È facile amare le persone che portiamo nel cuore. Ma ecco allora, questo significa cercare il regno e la sua giustizia. Teniamolo presente, perché se vogliamo che tutto ci venga messo davanti, perché amare Simona Reitano, con tutto, amare Pina e amare, c'è poi il ritorno, ti viene dato tutto. E tutto ti viene davanti, ma credetemi veramente, cioè io non posso non pensare una cosa, boh, ma arriva l'indomani. E cos'è che ti ho detto l'altro giorno? Una cosa, ho detto, ma manco tempo di pensarlo e mi è arrivato. Non lo so, veramente. E che il Signore ti previene, funziona, soddisfatti o rimborsati, ma cosa è però cercare il regno di Dio? Ma sì, io vado a messa, faccio la comunione. No, 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 no. E amare quelle persone del condominio, ma non del condominio del cuore, del condominio vero e proprio. Io quando mi metto a pregare, io vivo in un appartamentino a Novara, mi metto a pregare, sotto ci sono due napoletani. Comincia a urlare, ma a volte devo mettere la musica o i tappi, perché si scatena. Quelli che devo amare e pregare per loro, per dire, c'è il ritorno, Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, tutto ti sarà messo davanti, non devi andare a cercare. Ecco qua, queste sono le parole. E ti ripeto, non puoi fare a meno neanche di pensarlo. Cioè, io funziono così, penso una cosa e dico grazie Gesù perché già me l'ha data, poi arriva. Cosa vuoi? Manca Elisabetta Pettinari stasera, dice che ci vediamo stasera, ma le donne sono così, sono infedeli. Ma ha detto, io tra l'altro ci resto male perché io ci ho creduto. Ci vediamo stasera, padre Giuseppe, non è. Va bene, però non posso fare, mi piacerebbe fare una crociera ai fiordi con il postale. E con persone che stanno zitte, che non mi fanno parlare, perché io sono, se tu mi dai il là, cioè io ti parlo in continuazione, però mi piace, sai, oh, oggi Elisabetta Pettinari cosa fa? E io voglio andare a fare una crociera nei fiordi con il postale, però con persone che si portano un libro non vi basta una settimana, un libro e bisogna stare insieme, un libro diverso perché non bisogna parlare neanche dello stesso libro. Ha detto Gesù. Ma questo è il mio sogno. E poi altri sogni. Ieri sera la signora Angela mi ha dato un sogno, ma non ve lo dico. Un altro. Esaudiscono cioè, i desideri che io ho. Lavora per il regno. Lavora per il regno. Grazia che mia cognata che è qui. E per il fatto che tu fai le dirette, però non devi chiudere subito, devi aspettare che c'è la benedizione, che diciamo amen, perché tu a volte ciao, ciao. Quante grazie ti fa? Quante grazie ti fa avere un cognato così, soprattutto avere un marito santo, la cognata. No, lasciamo traperdere, diceva tua suocera. Ok, per dire, credici, queste quattro cosuzze che facciamo, ma sai quante grazie vengono? E perdono, perdono, padre perdona perché non sanno quello che fanno, sul perdono abbiamo detto sempre tante cose, e se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo come sarà a chiedere, e quindi questa la togliamo subito, e pietà. Pietà che c'è nei sette doni dello Spirito Santo, sono sei dal libro di Isaia. E poi per fare sette, perché sei è il numero del diavolo, e quindi per fare sette hanno aggiunto pietà. E pietà che cos'è oggi? Che cos'è sta pietà? Signore pietà. E pietà è spiritualità. È bellissimo. E quindi la spiritualità. Siate, noi possiamo essere persone religiose e il Signore ci liberi dalle persone religiose o persone spirituali. Le persone religiose sono quelle che chiudono, le persone spirituali sono quelle che aprono. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Dividere il pane con l'affamato, vestire uno che vegli nudo. Allora la tua luce sorgerà come la tua aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Questo è Isaia 58, dove per due volte dice di dividere il pane con l'affamato. Due volte lo dice. E naturalmente siamo sempre lì. Una volta è dividere la condivisione economica. L'altra volta è la condivisione dei carismi. Tutti noi abbiamo dei carismi, non solo i carismatici. Condividere con gli altri, allora la tua ferita si rimarginerà e la tua luce brillerà. E quando noi torniamo di nuovo al servizio, quando noi lavoriamo per gli altri, la nostra ferita, anziché, si rimargina e brilliamo. E noi dobbiamo essere Baruch. Stelle, stars, essere stelle che brillano nella notte. E ricordiamoci, proprio ieri scrivevo una mail ad un carcere, che non vi dico che è un nuovo, ho telefonato per avere l'Iban, mi passano, ma lei perché vuole fare questo? scusi, devo fare. Ehi, ma perché deve farlo? Si può fare. No, lo posso fare solo. Ma lei chi è? Insomma, ho detto, scusi, allora lei deve chiedere il permesso. Deve chiedere il permesso chi è e chi non è per fare il bonifico ieri sera. No, ieri sera. Giovedì sera, per esempio, ho dovuto fare una mail a questo direttore citando ogni volta che avete fatto ogni queste cose a uno solo di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Ero carcerato e sei dovuto a trovarmi. Ho dovuto spiegare al suo direttore che non c'è un coso di parentela o un riciclaggio di denaro sporco, ma e tu dici poi si suicidano, diciamo, poi non voglio giudicare, però per dire, ho dovuto, ancora io ho guardato fino a poco fa, non mi hanno risposto per avere Stiban, cioè ma veramente da denunciare, e lo farò se non vado avanti, se non mi danno, sì, mi faccio arrestare. Una volta sono venuti, ancora abitavo a Piazza Navona. Perché tu fai questi bonifici? Sono venuti due poliziotti, mi fa, lei conosce questi? E allora, non sapendo che io sono un lettore di gialli, mi facevo la stessa domanda. Ho detto, mi scusi, sono un lettore di gialli e so che si fa sempre la stessa domanda per vedere se ti danno sempre la stessa risposta o cade in contraddizione. Cioè, ma ecco, tu a fare il bene, il sistema si rivolta, ecco qui, povertà, a più volte, che qui c'è la povertà in spirito, cioè mosso dallo Spirito Santo. Noi sentiamo se beatitudine, sentiamo mosso dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ti dice quello che tu devi condividere, che questa è la base, la prima beatitudine, dalla condivisione di quello che hai, di quello che sei. Perché di vostro è il regno, cioè Dio ti dà la felicità, Dio ti dà, te lo dà Dio quello che tu vuoi. E poi l'undicesimo, questo era il decimo, povertà in spirito, l'undicesimo è predilezione, amicizia. E Gesù dice, io vi ho chiamato amici. E riuscire amico significa anima custos. Quindi, io che sono amico di Marina, devo custodire la sua anima. Questo significa. L'amicizia. Anche Gesù ha avuto bisogno di amici. Marta, Maria, Lazzaro. Il tuo amico è malato. E Gesù aveva come amico anche, li ha scelti lui, meno male, dove li ha scelti dopo una notte di preghiera, Giuda. E quando gli dice, amico, per questo sei qui, e tenta di salvarlo fino all'ultimo. E io anch'io ho degli amici che cerco di salvare, anche della fraternità, che si allontanano, e poi alla fine devi arrenderti, perché fai come il Padre misericordioso. Aspetti, però continui a custodire queste persone nella preghiera, e a volte è l'unica cosa che tu puoi fare. E l'amicizia è anche crede. Come faccio? Io vi ripeto, ieri sera mi sono addormentato con il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Poi stamattina mi è arrivato il dono della crociera ai suoi amici. Come si fa a diventare amici di Dio? Giacomo 2,23. Abramo ebbe fede in Dio. Credici! Sì, bravi, saltate in aria. Qualcuno ha detto Madonna. Chi l'ha detto? Tu? Ma dicevi la Maria oppure la cantante? Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Credere in Gesù. Credere nel suo messaggio ti fa diventare amico. E per diventare amici, io sono amico di Giovanni, perché credo in Giovanni, credo nella sua opera, credo in quello che fa, credo. Dov'è la piccolina? Sta facendo qualche digiuno terapeutico? Beh, ha scandalizzato la fraternità con i suoi digiuni, questi mangiano come lupi o come lupesse. una lupa, siamo proprio a Roma. E questa è l'amicizia. Io sono amico di Annalisa Bonini e credo nella sua opera, credo nel suo servizio, credo in quello. Ecco qui, non è soltanto credere in Dio e fregarsene degli altri, credere in Dio e credere nelle persone che il Signore ti mette accanto. Con le loro patologie. C'è un bel post su Facebook che dice: scegliti amici che hanno le stesse patologie tue. E io vedo che si avvicinano e mi dicono: pazzi. Io dico: ma avrò questa pazzia nascosta? Sono come Aldamerini. Questa pazzia nascosta. Perché mi arrivano il 50% di quelli che mi arrivano, non soltanto a Roma, a Palermo, a Salerno, per non dire poi del nord. Dico sempre, il Padre Giuseppe dice sempre che gli altri sono la faccia nascosta, però ecco, credere in loro e credere nelle fesserie che ti raccontano. Attenzione, perché a volte io credo che gli altri pensino che io sia incapace di intendere e di volere, perché me ne raccontano di fesserie, ma figurati, ecco, la volta scorsa ero a pranzo da mia sorella, c'era anche mia cugina, mi hanno insultato, posso dire, mi hanno insultato sia Caterina che Gaetana, perché io credevo a quello che mi dice una mia parente. Io ci credo e ci credo. Ma tu sei scemonito, come ha detto Padre Giuseppe, che persone vengono per ascoltarmi. Perché allora San Tommaso, San Tommaso, disse: io preferisco, dice, se un confratello mi dice, guarda, questa è la storia di San Tommaso, un confratello gli dice, guarda dalla finestra, c'è un asino che vola, e Tommaso, che ha scritto la Summa Teologica, va alla finestra e guarda. E non vede l'asino che vola. E il confratello gli dice: ma sei proprio scimunito, perché hai creduto che... Dice: io preferisco credere che un asino voli che non un confratello che mi dice bugie. E così io a volte veramente poi, cioè, capisco, perché ognuno ti racconta la sua storia, ognuno ti racconta la sua versione. Però non è che li puoi sbugiardare, io nemmeno in confessione. Ad esempio c'è questo mio collaboratore che dovunque va fa domande, domande a tutti, e lui fa domande così. Io mai, manco in confessione, ho fatto... Perché se tu fai una, se non te lo vogliono dire, costringi le persone a dirti una bugia. Quindi, allora, ti raccontano la loro versione dei fatti, che poi tu 2 più 2 fa 4, ma per loro 2 più 2 fa 5, 6, 7. E allora tu ci credi? Ci credi? E questo è anche il dono dell'amicizia. Voler bene nelle fiabe che si raccontano è molto semplice. Quindi l'amicizia. Bellissimo questo amico, per questo sei qui, che dice a Giuda che aveva i soldi in tasca. Fratello mio Jonathan, tu mi sei molto caro, la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. E poi è nato il gruppo gay Davide e Jonathan, che non è qui, vuole dire che l'amicizia è più del matrimonio. Difatti Gesù parla dell'amicizia e la mette ad un livello sopra il matrimonio. Questo è il valore massimo. Così. E poi c'è il dodicesimo pozzo che abbiamo finito. Mamma mia, questa cosa qua, un'ora di catechesi, mamma mia. Siete stanchi? Come si suol dire? No, cantina, lo volevo sentire. Il dodicesimo pozzo è la parusia, la venuta intermedia di Gesù. Maranatà, vieni Gesù. E ogni giorno la parusia, Gesù si manifesta nella nostra vita. E noi siamo invitati a riconoscere i segni. E se ci abituiamo, veramente tutto il creato ti parla. E veramente Gesù ti parla in continuazione. Amen.